Siamo tornati in presenza dopo due telefonici lunedì, significa che la prof Maria Rosa Salmazzo sta bene, si è ripresa, è tornata tra di noi. Bentornata.
Bene, grazie della comprensione, grazie anche di aver accettato di fare le trasmissioni, ma era brutto non farle, quindi, e poi mi hanno anche dato coraggio di uscire prima dalla situazione ovviamente di Covid.
La potenza della radio.
La potenza della radio, abbiamo detto che sanifica persino, sì, l'acqua.
Allora, prima di affrontare il primo argomento, che è particolarmente interessante, ho bisogno della sua collaborazione per ricordare che cos'è il registro elettronico.
Allora, il registro elettronico, detto anche agenda elettronica, è uno dei frutti della nostra digitalizzazione della scuola. È un'app che i genitori sono invitati a scaricare, ovviamente con password dedicate, in cui loro trovano tutto ciò che riguarda la classe dei loro figli. Quindi, calendario scolastico, le date delle eventuali riunioni, le comunicazioni ufficiali della scuola, ma anche quelle, diciamo, private della classe, cioè ogni ragazzino... vengono caricati per ogni ragazzino i voti man mano che li prende, delle valutazioni, oppure anche i compiti per casa.
È vero questo... che vengono mandati in tempo reale alla mamma?
Sì, è proprio vero, e questa è una cosa che lascia un po' così, perché una mamma è al lavoro, sente la notifica sul cellulare, ovviamente vedendo che è quella di Classroom, o ci sono varie o quello che si chiama, insomma ce ne sono varie app, non può fare a meno di guardare, perché può darsi che le segnalino che il bambino ha la febbre, che ha vomitato, che è caduto in corridoio, oppure che la scuola sta andando a fuoco e bisogna andare a prendere i ragazzini. E queste sarebbero tutte cose che la mamma deve assolutamente vedere. Quello che forse non è necessario che veda in quel momento è la verifica orale di geografia, perché l'insegnante, quando carica... L'insegnante ha il registro elettronico davanti, a parte il registro cartaceo, e man mano che lavora segna gli argomenti che ha fatto e segna anche i voti assegnati ai vari ragazzini. Ora, è un po' eccessiva questa cosa, non trovi?
A me è venuta una ondata di nostalgia, mi è ritornato in mente l'azzurro libretto personale.
Quello era il libretto personale per le note e le giustificazioni. Forse su qualche libretto personale c'erano anche i voti controfirmati dall'insegnante.
C'erano anche i voti controfirmati
dall'insegnante e poi riportati a scuola. No, è giustissimo che i genitori seguano il percorso dei loro figli, ma che questo succeda intanto che stanno lavorando in tempo reale mi pare un po' eccessivo.
Cioè, e poi noi eravamo a Furi, avevamo due libretti personali.
Ah, sì?
Perché uno all'inizio, a metà anno, veniva smarrito. Quindi la segreteria Lori Santomaso rilasciava il secondo libretto personale. A quel punto uno ne aveva due, uno ufficiale con le giustificazioni della mamma e del papà, e l'altro invece dove facevamo noi la firma, che non controllava nessuno.
Sì, non sono belle cose da raccontare, che no. Nessuno le copie, no, direi di no, perché...
Davvero?
Davvero, no, perché insomma...
Ma non si può più.
A parte che non si può più, appunto, perché sti registri elettronici...
È andata in prescrizione.
Sì, la tua sì, di sicuro, ma i registri elettronici, o meglio i controlli digitali, sono iniziati, mi ricordo, al Segato ancora parecchi anni fa, per la presenza o assenza. Ecco, quello importante. Può essere importante, sia perché al ragazzino può essere successo qualcosa, sia perché in effetti è giusto che il genitore sappia cosa sta combinando il figlio, perché la responsabilità dell'educazione è essenzialmente sua. Certo, non deve essere una cosa tipo le spie e avere il fiato sul collo continuamente, e poi quando arrivi a casa trovare la mamma o il papà con le mani piantate sui fianchi dietro la porta che ti inveisce contro perché non hai avuto un buon risultato. Se il risultato è quello, no. Cioè, e poi... Secondo me metteteli una volta alla settimana visibili sti voti oppure un certo orario della giornata.
Possibilmente non il sabato, che è il fine settimana.
Sì, possibilmente non
della
il sabato.
Della serie stasera non ti lascio uscire.
Eh sì, anche se sono piccoletti, quindi facciamo lunedì, non ti faccio vedere i cartoni animati, comunque è veramente un eccesso.
Senta, ma i compiti per casa si fanno sempre su carta quadrettata, con la matita, con la penna, o anche qui si va online?
No, i compiti per casa si fanno con il libro e col quaderno e su un tavolo concreto. Casomai sono i materiali che troviamo online, o meglio, oltre che i materiali, perché molti libri di testo hanno ormai il QR code da inquadrare, ovviamente col cellulare della mamma o del papà, e con cui, non so, senti la pronuncia in tedesco delle frasi, oppure c'è l'ampliamento, ti viene fuori la paginetta di ampliamento con le figure, il filmatino di storia, eccetera. Ma il fatto dei cosiddetti consegne per casa, cioè cosa devi fare tu oggi pomeriggio e cosa devi fare per venerdì, quello viene messo a random, cioè ancora non molto ben in maniera organizzata dai vari insegnanti, una volta sulla agenda che quindi vede il registro elettronico che vede il genitore, una volta sul diario cartaceo che ancora i ragazzini hanno.
Bisogna andare a caccia, bisogna cercare.
Caccia al tesoro. Certe volte scritti per quelli più piccoli direttamente sui quaderni. E tra l'altro in maniera un po' folcloristica, perché quando io scrivo di fare, per scrivere in fretta, numero 27,15, vado a capire che quello è l'esercizio 15, 27 a pagina 15, o è il contrario, è l'esercizio 15 a pagina 27, e se poi i libri non ce li ho ancora perché non sono arrivati, a che cosa si riferisce questa pagina? Allora ci sono degli insegnanti bravissimi che mandano le fotocopie quando non sono ancora arrivati i libri. Peccato che per risparmiare non inquadrino il numero della pagina. Insomma, ci sono delle scene bellissime da seguire da parte dove ci sono i genitori anche più attenti, tra l'altro.
Siamo alle medie, no?
Siamo alle medie, sì, ma anche alle elementari. Anche alle elementari, sì, genitori che si consultano sulle chat, perché poi c'è anche la chat dei genitori, oltre che quello ufficiale, si consultano di dove sono sti compiti, di cosa c'è da fare, ma è scritto, ma è orale, ma deve copiare l'esercizio sul libro, fare sul quaderno. Cioè, da una parte c'è questa incertezza totale per cui i genitori per forza devono informarsi se vogliono seguire i ragazzi, dall'altra c'è anche chi i ragazzini ce lo predicano fin dal primo anno della scuola dell'infanzia, man mano dovrebbero diventare autonomi in queste cose. Mm-hmm. Il piccolino deve imparare a mettersi la giacchina da solo, mm-hmm, a bottonarsi da solo e le scarpe, no? Obiettivo di fine scuola dell'infanzia. Quelli della scuola primaria devono imparare a scrivere e rileggere, capire cosa vuol dire quella consegna sul diario. Alle medie devono essere autonomi. Se invece devono passare attraverso genitori che fanno la caccia al tesoro o strumenti che non sono in mano loro, dove va a finire la conquista dell'autonomia nel fare il lavoro per casa, che è poi indispensabile alle medie e soprattutto alle superiori, dove poi i compiti non glieli controllerà più nessuno? Quindi insomma, ste robe vanno un pochino messe d'accordo.
Uno dei momenti più attesi della giornata scolastica è sicuramente la ricreazione, perché si può vedere la morosetta, ci si può mangiare il panino e bere il caffè. E una delle cose più fastidiose è quando l'insegnante, al momento del suono della campanella, si mette a fare qualcos'altro. Ti dà i compiti per casa, ti dà una spiegazione, ti ruba il tempo prezioso. So che c'è chi invece difende gli studenti e dice no, il tempo della ricreazione è quello, non toglietegli un secondo.
Difatti, il tempo della ricreazione è il tempo necessario, altrimenti non ci sarebbe messo lì, no? E poi è un tempo che i ragazzi hanno bisogno di avere, sia quelli piccoli che quelli grandi. Più piccoli sono, più hanno bisogno di muoversi. Più grandi sono, hanno bisogno di relazionarsi, dirsi qualche parola, altrimenti poi finisce che se la dicono durante le lezioni, magari col cellulare, no? E sì, è molto brutto quando un insegnante ti ferma, e succede spesso, perché? Perché non ha fatto in tempo a dare i compiti. Allora io so che c'è una soluzione bellissima, l'ho vista fare da delle maestre che io considero super in gamba, ma tutto sommato dovrebbero essere tutte così i maestri o le maestre o i professori. La prima cosa che fa questo insegnante quando entra in classe è assegnare le consegne per casa, per il giorno dopo o per quando capita. Insomma. Cosa vuol dire? Vuol dire che lei sa esattamente cosa succederà in quella lezione, compresi gli eventuali percorsi alternativi che verranno presi, perché si sta anche a quello che dicono i ragazzini, no? Vuol dire che è una persona che programma, e il programmare, l'aver chiari gli obiettivi e quindi anche cos'è che serve a verificare o a consolidare quegli obiettivi è mestiere, è saper fare il proprio mestiere. Quindi una scorciatoia c'è, e lascia in pace i ragazzini durante la ricreazione, che è il loro tempo.
Non dico di finire dal preside, ma una tirata d'orecchie me l'aspettavo quando ho detto che uno dei momenti più attesi è quello della ricreazione.
Sì, è uno dei momenti più tristi, ma è un momento necessario, è un momento assolutamente necessario, tanto che dove ci sono i tempi più lunghi, eccetera, le ricreazioni sono anche più di una, più o meno strutturate a seconda che i bambini siano in grado di essere autonomi o meno, perché può essere anche la maestra che organizza il gioco da fare durante la ricreazione, più o meno lunghe a seconda di quanto respiro hanno bisogno, e servono a tante cose, cioè è un momento che nella scuola ci vuole. Ricreazione, sai cosa vuol dire? No, ti crei di nuovo, ti prendi di nuovo le energie. E sarebbe la cosa bellissima quella di tempi distesi in cui, come ci sono in scuole tipo la Finlandia, eccetera, i blocchi di materie sono a 2 ore alla volta o 2 unità alla volta, ogni volta c'è uno stacco e in questo stacco i ragazzi
più
respirano.
Ricreazioni,
più sì, ricreazioni, più i ragazzi pausa. Respirano.
Senta, so che oltre ad ascoltare Radio Più molto frequentemente, lei guarda anche i canali televisivi, però insomma, questa settimana tra il gossip dell'ex della Meloni, la guerra purtroppo in Medio Oriente, è rimasto un po' di spazio per la scuola oppure...
Ma non è rimasto a livello di notizie, però sotto sì, perché se vai a vedere cosa c'è per esempio nella finanziaria, nella manovra, oppure vai a leggere le newsletter del Ministero della Pubblica Istruzione, che tra l'altro sono pubbliche, basta andare nel sito e si leggono, basta iscriversi, e qualcosa c'è. Intanto c'è che non ci sono più le risorse per dare il bonus ai 18enni. Sì. Servivano a finanziare soltanto 460.000 bonus, ma quelle dei nati nel 2004, nati nel 2004 erano di più di 460.000, e tanti ragazzi che aspettavano di poter comprare i libri universitari o i testi di scuola sono rimasti fuori. Dicono che forse li recuperano l'anno prossimo stanziando altri fondi.
È stato fatto un dispetto a Renzi stavolta.
Sì, ma questo governo fin dall'inizio non era d'accordo col bonus 18enni dato indistintamente a tutti. Forse non ha tutti i torti, perché insomma è inutile annaffiare sul bagnato, nel senso, se una famiglia può permetterselo, meglio dare di più a quelli che non possono permetterselo. Ovviamente c'è sempre il discorso che lo misuri con l'ISEE, non si sa mai come è fatto, ma insomma... Adesso ci sarà, dicono in cambio, la carta del merito per quelli che si diplomano con 100, cosa difficilissima da ottenere, perché abbiamo visto che bisogna avere almeno la media del 9 per avere i crediti, no? Sì, 9 in condotta. E la carta cultura per chi ha ISEE fino a 35.000. Vabbè, speriamo che continui così, che ci siano veramente questi altri soldi. E poi un'altra notizia che ho visto tra le righe è che se un ricercatore di quelli dei cervelli in fuga vuole ritornare in Italia con un incarico ad alto livello, cioè come ricercatore, beh, deve pagare una tassa, 600 euro mi pare, a seconda dell'università. È vero che, sì, appunto, cioè, ti chiedi, ma gli fate i dispetti a sta gente, io spero...
Cioè prima dicono i cervelli in fuga, facciamoli rientrare, adesso facciamoli pagare la tassa?
Sì, perché se prendi un titolo di studio all'estero, per conventirlo ci vogliono dei soldi. Non commento.
C'è una rubrica fissa in questo spazio che si chiama Valdidara News.
Sì.
Signore e signori, Valdidara News a cura della professoressa Maria Rosa Salmazzo.
Sì, che questa settimana ha annunciato, veramente dovrebbe essere in funzione dal 9 ottobre, la nuova piattaforma che si chiama Unico, che non è quella per pagare le tasse, ma è quella che dovrebbe unificare tutti i servizi a cui possono adire genitori, personale e studenti. Sì, studenti se maggiorenni, perché se minorenni, siccome ci vuole lo SPID per andare nelle aree riservate, mi sembra che i minorenni ancora abbiano problemi a avere lo SPID.
Penso proprio di sì.
Si devono passare attraverso i genitori, un sistema c'è insomma. E una delle cose, una delle poche per il momento cose che si può fare su questa piattaforma è seguire il proprio e-portfolio, e sta per... via email, no, via internet, e portfolio è un documento dentro cui viene raccolto in pratica, man mano che il ragazzo progredisce, tutto ciò che gli succede nella scuola. E in particolare mi ha colpito il terzo punto, perché vabbè, c'è il percorso di studi, cioè che scuola hai fatto, se sei stato bocciato, i voti, eccetera. Lo sviluppo delle competenze, e vabbè anche quello con le certificazioni man mano, il CAT d'inglese o quello che è, Ma il terzo punto è il capolavoro dello studente.
Capolavoro dello studente.
Cioè, mi piace, hanno usato questa bellissima parola italiana invece di, non so, masterpiece, no? Però sto capolavoro dello studente è che ogni anno dovrebbe venire caricato a cura dello studente, del tutor, eccetera, un capolavoro, cioè un prodotto che sia degno di nota fatto da parte di questo studente. Mi ha fatto ridere chiamarli capolavori, però è una buonissima idea quella di per ognuno trovare qualcosa di buono. È finalmente quella cosa che con i laboratori, con le attività pratiche, con le uscite fuori, con le relazioni, può far venire fuori dei talenti. Quindi ben venga sto capolavoro.
Non male neanche l'autovalutazione.
Comunque. Non male neanche l'autovalutazione, anche se bisognerebbe seguirli i ragazzi nel farla, cioè non possono essere lasciati da soli. Per le superiori dalla terza in su ci sono i tutor, per gli altri bisogna aspettare che questa cosa entri un pochino in a rodaggio, quindi l'annuncio di Val di Dare è un annuncio di cose che succederanno più che sono successe o stanno succedendo.
Stavo vedendo che la prossima puntata è il primo di novembre.
Festa?
Non ci siamo il primo novembre, facciamo festa la prossima settimana?
Ma come vuoi, facciamo festa, c'è un ponte che sì? Tra l'altro alcuni comprensivi tipo quello di Agordo fanno di 4 giorni, si spera non mettendo in croce i genitori, meno male che c'è anche parallelamente il ponte Luxottica, mi sembra.
Quindi noi ci si risente per l'8 di novembre.
Va bene. E intanto cosa facciamo? Pensiamo ai voti ancora?
No, intanto salutiamo perché siamo arrivati al termine. Il tempo,
ma dai,
il tempo vola. Tempo fuggit.
Vabbè, vorrei dire che del bisogno di valorizzare lo studio della storia e della geografia che fa parte delle Val di Dare News parliamo la prossima volta.
E sarà un piacere.
Speriamo.
Grazie prof.
Grazie a chi ci ha ascoltato.